Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi, un impegno condiviso per distribuire vaccini, appello di Papa Francesco per combattere la pandemia anche nei paesi più poveri. Lotta di potere in Giordania, arrestato l'ex principe ereditario Hamza, avrebbe ordito un complotto contro il fratellastro, il re Abdallah. Riaprire l'ambasciata svizzera a Baghdad, in viaggio in Iraq, Ignazio Cassis riceve garanzie su sicurezza e cooperazione. Calcio e Lugano pareggia 1-1 nello scontro diretto col Servette, a Ginevra partita equilibrata e con poche occasioni. Nel ciclismo al Fiandre, campione di Danimarca batte campione d'Olanda. Asgreen si conferma in grande forma sconfiggendo in volata il favorito Van der Poel. Vaccini per tutti, soprattutto per i più poveri. Nel secondo messaggio pasquale marcato dal Covid-19, Papa Francesco ha esortato la comunità internazionale a condividere l'antidoto indispensabile per sconfiggere la pandemia. Ma il pontefice chiede ai potenti aiuti economici per i poveri e la fine dei conflitti armati. Da Roma, Anna Valenti.
Piazza San Pietro invasa solo dai caldi raggi del sole, orfana anche in questa Pasqua delle migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo che si radunavano per ricevere la benedizione urbi et orbi del Papa affacciato dal loggione centrale della Basilica. Un rito che causa pandemia, il pontefice, come un anno fa, ha celebrato dall'altare della cattedra la presenza però di un ristretto numero di fedeli. In primo piano, nel suo messaggio pasquale, l'esigenza di combattere la crisi sanitaria.
E i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. Esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri.
Vaccini per tutti anche agli ultimi della terra, ma Papa Francesco non dimentica le vittime collaterali del Covid-19.
La pandemia ha purtroppo aumentato drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone.
E chiede ai governanti di mettere in campo misure di sostegno e tutele adeguate per ridare loro speranza. Il pensiero di Papa Bergoglio si rivolge alla lotta per la democrazia nel Myanmar, repressa oggi nel sangue, ma anche ai conflitti che insanguinano Africa, Eurasia e Medio Oriente.
Il Signore, che la nostra pace ci aiuti a vincere la mentalità della guerra e ispiri i governanti di tutto il mondo a frenare la corsa a nuovi armamenti. Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo.
L'ex principe ereditario Hamza era in contatto con elementi stranieri per destabilizzare il regno. In Giordania le autorità chiariscono le accuse contro il fratellastro di re Abdallah e di altre 20 personalità di alto livello, sospettato di aver ordito contro il sovrano. Per parlarne ci colleghiamo con il nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, cosa sappiamo di questo piano per minare la sicurezza del paese?
Beh, a dire il vero ancora poco, è tutto avvolto nella nebbia, non sono stati chiariti i presunti obiettivi del principe Hamza bin Hussein, il fratellastro di re Abdallah ed erede al trono fino al 2004, indicato come l'elemento centrale del complotto contro la monarchia e la sicurezza del regno. Da ieri Hamza è agli arresti domiciliari. Il vice premier e ministro degli esteri Ayman Safadi ha detto che il principe era in contatto con elementi stranieri non meglio precisati. In passato Hamza ha avuto rapporti stretti con l'Arabia Saudita, di sicuro al momento c'è solo che sono state arrestate una ventina di persone e questi arresti coinvolgono anche leader tribali e membri dell'establishment di sicurezza. Hamza continua a respingere le accuse, sostiene di essere stato preso di mira perché da tempo criticava la linea della monarchia e del governo. Sua madre, la regina Nur, vedova del defunto re di Giordania Hussein, si è scagliata contro chi attacca il figlio, ha detto di pregare affinché prevalgano giustizia e verità. Ad Amman comunque si fanno innumerevoli ipotesi e scenari, ma a molti l'accaduto appare più un intrigo di corte, un regolamento di conti tra fratellastri che un complotto vero e proprio per spodestare re Abdallah.
Michele, questo episodio sta facendo scalpore anche perché la Giordania è ritenuto un paese relativamente stabile, ma re Abdallah, secondo te, che segnale ha voluto lanciare nella regione a livello, e a livello internazionale facendo uso del pugno di ferro?
Certo, ci sono state prese di posizione di un po' tutti i paesi arabi, inclusa la Giordania, che in qualche modo è ritenuta forse coinvolta in questo complotto. C'è stata anche la presa di posizione degli Stati Uniti, non dimentichiamo che la Giordania è un alleato strettissimo degli Stati Uniti, di Washington, e anche il ministro della difesa israeliano Gantz ha espresso solidarietà e sostegno alla Giordania, che è un'alleata di Israele, ma con cui ha avuto dei problemi, una piccola crisi diplomatica proprio nelle ultime settimane. Di sicuro Re Abdallah però ha voluto dire di essere ancora forte, controllo della situazione, e che le manovre che forse stanno avvenendo nella regione dopo gli accordi di Abramo tra Israele ed alcuni paesi arabi, e che hanno un po' messo da parte della Giordania, lui le accetta, li sostiene, ma non accetta certo di essere messo ai margini della scena medio orientale.
Grazie a Michele Giorgio che ci ha aggiornato sugli avvenimenti in Giordania. Noi restiamo in zona, ma ci spostiamo in Iraq, prima tappa della visita in tre paesi del Medio Oriente del consigliere federale Ignazio Cassis. Il ministro degli esteri ha discusso con i suoi interlocutori, tra cui il suo omologo iracheno, a proposito dell'impegno della Svizzera a favore del dialogo e della stabilità regionale. Sul posto per la SSR c'è il nostro corrispondente Nicola Zala, che nell'intervista che vi proponiamo ha chiesto per prima cosa al consigliere federale quali rassicurazioni ha che l'Iraq possa fungere da attore di stabilità nella regione. Sentiamo.
Prima di tutto c'è l'evoluzione degli ultimi anni. L'Iraq si è profilato come un elemento di stabilità nella regione e ha assunto vie più una funzione di costruttore di ponti. In questo senso per noi è un alleato importante nell'obiettivo di mantenere pace e stabilità.
Cosa può fare la Svizzera per l'Iraq? C'è questa idea di aprire di nuovo un'ambasciata. Basta questo, e soprattutto come è stata recepita dagli iracheni?
In generale significa rafforzare le relazioni diplomatiche sia bilaterali sia per la cooperazione regionale. La reazione irachena è stata molto favorevole, faranno tutto il possibile per aiutarci a chiarire i tanti aspetti che ancora restano da chiarire prima di aprire, penso in particolare e prima di tutto alla sicurezza. E poi ci saranno delle cooperazioni più approfondite in tanti settori, da quelli più rivolti al rafforzamento della democrazia, al rispetto dei diritti umani, ma anche ai rapporti economici, agli investimenti e alla migrazione.
Lei ieri col Premier è stato molto franco, ha parlato anche di diritti umani e addirittura pena di morte.
Sì, i diritti umani sono naturalmente uno strumento necessario, i diritti delle persone individuali, uno strumento necessario se vogliamo che la democrazia e la stabilità possano regnare. E senza stabilità, senza certezza del diritto, non ci saranno neanche investimenti. L'Iraq è ben cosciente di questa sfida, ma naturalmente non si inventa tutto questo in poche ore, bisogna lavorarci per anni.
Ultima domanda, i richiedenti l'asilo che sono stati respinti in Svizzera, c'è comunque la volontà di farli rientrare?
C'è la volontà, appunto aprendo questo canale di discussione diplomatica più approfondita, si potranno studiare i dettagli, le modalità. Il principio c'è, adesso bisogna concretizzarlo.
Il consigliere federale Ignazio Cassis, ai microfoni di Nicola Zala. L'intervista evidentemente è stata fatta per strada a Baghdad, una città in cui il traffico, come avete sentito, la fa da padrone. 250 milioni di franchi in più rispetto a quanto preventivato, il costo per la realizzazione di tre nuovi centri di calcolo per l'esercito e l'amministrazione federale arriverà così a oltre 1 miliardo di franchi. Inoltre il progetto sarà probabilmente concluso solo nel 2028, ossia con 5 anni di ritardo. Ce ne parla Manuele Ferrari.
Originariamente il progetto prevedeva un investimento di circa 900 milioni di franchi e uno dei tre nuovi centri avrebbe dovuto essere realizzato nell'Oberland bernese, più precisamente a Mitholz. L'ormai nota bonifica del deposito di munizioni risalente alla Seconda Guerra Mondiale ne rende però impossibile la costruzione. Il pericolo rappresentato dai lavori di sgombero è alto, tanto che anche i circa 160 abitanti del villaggio dovranno abbandonare per un decennio le loro case. Inimmaginabile quindi realizzare una struttura di tale rilevanza in un luogo così a rischio. Un nuovo sito intanto non è ancora stato reso noto, ma questo non è l'unico problema e fonte di costi supplementari con il quale si deve confrontare il Dipartimento Federale della Difesa. Come evidenziato dalla NZZ am Sonntag, nei centri già realizzati sono stati trovati difetti nelle pavimentazioni e diversi altri danni, ciò che ha reso necessarie diverse riparazioni. La realizzazione dei tre impianti, separati geograficamente con sistemi ridondanti, rientra nella strategia della Confederazione, che prevede di centralizzare progressivamente i numerosi centri di calcolo dell'amministrazione, attualmente disseminati in varie sedi. Un accorpamento che permetterà di ottimizzare i costi, essere più efficienti dal punto di vista energetico e garantire una maggiore sicurezza a livello informatico. Due centri sono previsti per scopi puramente militari, mentre il terzo avrà funzioni anche civili.
Dopo i disordini di venerdì a San Gallo, nuovi appelli alla violenza stanno circolando in queste ore sui social media. La polizia cittadina ha quindi comunicato che effettuerà questa sera controlli estesi. Gli agenti vogliono respingere gli esagitati e invitano a non dare seguito agli appelli, nemmeno per assistere da spettatore a eventuali disordini. Chi è già stato allontanato da San Gallo in occasione dei primi episodi di violenza deve aspettarsi una denuncia se verrà di nuovo identificato. Tolleranza zero quindi da stasera a San Gallo. Ricoprire i ghiacciai con enormi teloni per proteggerli dall'irraggiamento solare e diminuirne lo scioglimento è efficace, ma come sottolinea un recente studio non è una soluzione che può essere applicata a tutti i ghiacciai dell'arco alpino, visti i costi molto elevati. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il primo ad essere ricoperto, quello del Gurschen sul Gemstock sopra d'Andermatt, era il 2004. Da allora, al termine della primavera fino all'autunno, viene sistematicamente protetto da un telo bianco. L'obiettivo è quello di mantenere una superficie sufficiente di ghiaccio per permettere la discesa con gli sci dalla stazione di arrivo della funivia. Altre località, dove il ritiro dei ghiacciai rischia di mettere in discussione la redditività del comprensorio o siti di grande interesse, hanno seguito l'esempio Urano. Dall'esame delle fotografie aeree risulta che i teloni coprono attualmente circa 180.000 metri quadrati, il che corrisponde allo 0,02% della superficie totale di ghiacciai in Svizzera. E laddove vi sono tessuti riflettenti, lo scioglimento della neve e del ghiaccio è ridotto del 60%. Questa soluzione ha però un prezzo proibitivo. Lo studio dell'Istituto Svizzero per la ricerca sulla foresta, la neve e il paesaggio ha rivelato che il costo di un metro cubo di ghiaccio conservato artificialmente è stato nell'ultimo decennio mediamente tra i 60 centesimi e gli 8 franchi circa all'anno. I ricercatori sottolineano che se una copertura locale può essere efficace e conveniente, un intervento su larga scala, cioè il salvataggio completo dei ghiacciai alpini con questo metodo, è improbabile che sia fattibile o conveniente. Un calcolo ipotetico ha mostrato che costerebbe più di 1 miliardo di franchi all'anno vestire tutti i ghiacciai svizzeri. Questo approccio rallenterebbe solo il loro declino, ma non lo impedirebbe a lungo termine. L'unico modo per limitare efficacemente il ritiro dei ghiacciai a livello globale, sottolineano gli autori dello studio, è quello di ridurre le emissioni di gas serra e quindi il riscaldamento dell'atmosfera.
Chiudiamo tornando all'estero, perché l'India cambia marcia sui vaccini. Il paese principale produttore ed esportatore di preparati anti-Covid-19 ha bloccato quasi integralmente gli stock pronti per essere spediti in altre nazioni per utilizzarli in patria, visto anche l'aumento costante delle infezioni giornaliere. La campagna vaccinale però procede a rilento, con meno del 4% del 1.400.000.000 di abitanti del paese che ha ricevuto un'iniezione. Sentiamo da Nuova e il reportage di Chiara Reed.
Siamo nella Delhi Vecchia, un intricato labirinto di stradine, passaggi e archi, pieno di gente, la maggior parte senza la mascherina. Se si vuole capire come mai l'India non si mette in coda per prendere il vaccino, bisogna venire qui.
Il Covid non è niente, è una menzogna. Noi siamo musulmani e crediamo nel Corano. Tutto sta scritto, incluso il numero dei nostri respiri.
Dice un farmacista della città vecchia.
Questa gente ha visto che il Covid è passato e non si sono ammalati. Ora pensa che il vaccino sia pura idiozia.
Solo il 4% della popolazione, a 2 mesi e mezzo dal lancio della campagna, ha ricevuto almeno una dose, ma dal 1 aprile tutti gli ultra 45enni possono farsi vaccinare e il governo si attende una maggiore affluenza sulla scia di una nuova ondata di contagi che ha investito il paese. Per questo ha trattenuto quasi tutte le dosi per sé, bloccando le esportazioni. Il direttore del più grande centro vaccinazioni di Mumbai, fino ad ora semideserto, spera che ci saranno le code, anche se ammette il numero di casi positivi è dovuto anche alla quantità di test. Rajesh Dere.
In risposta alla crisi, la municipalità di Mumbai ha preso la decisione di aumentare il numero dei test, così che se ci sono casi positivi vengono presi e subito messi in isolamento, cosa che aiuterà Mumbai e lo stato del Maharashtra.
Che si sia davvero di fronte a una curva crescente lo rivelano i dati sulle morti, come ci spiega Nicolas Gravel, economista, direttore del Centro di Scienze Umane dell'Ambasciata di Francia a New Delhi.
L'India ha registrato all'apice della sua prima ondata epidemiologica, che si situa alla metà di settembre, qualcosa come 1200 morti al giorno, mentre ora abbiamo avuto per esempio ieri 500 casi al giorno o giù di lì. È evidente che l'India è entrata in una dinamica nuova che sarà la sua seconda ondata.
Ma come si spiega questa nuova ondata dopo che il virus era quasi scomparso questo inverno e le ricerche sierologiche parlano di un'immunità fino al 50% nelle metropoli?
È difficile dare una spiegazione a questa nuova ondata, chiaramente le nuove mutazioni sono ben presenti. La gravità dell'epidemia in India è in ogni caso molto più flebile di quanto non sia stata nei paesi occidentali. Siamo sempre al di sotto dei 120 morti per milione di abitanti qui, mentre siamo a un po' meno di 1200, credo, in Svizzera. Dunque in India abbiamo un impatto 10 volte inferiore.
L'India dunque sta a guardare, temendo soprattutto un altro lockdown dopo gli effetti disastrosi del primo la scorsa primavera. Il 30% dell'economia è andato in fumo, ma per ora vige solamente un coprifuoco notturno a Mumbai.
E con questo reportage dalla metropoli, anzi direi megalopoli indiana, chiudiamo il radiogiornale. Io vi lascio allo sport. Buonasera.
Radio Televisione Svizzera.